Abbiamo bisogno tutti fondamentalmente di tre cose nella vita per essere felici. Tutti noi cerchiamo un pezzo di pane, un po' di affetto e un posto dove sentirci a casa. E Gesù aveva intercettato benissimo questi bisogni. Ogni volta che Gesù racconta una parabola, la racconta perché vive, vede, sperimenta qualcosa. E allora Gesù si trova in questa situazione, l'abbiamo ascoltata nei primi versetti del Vangelo, dove ci sono dei pubblicani peccatori che sono lì ad ascoltarlo, e ci sono degli scribi e i farisei che stanno lì per mormorarlo. Due tipologie di figli: i primi peccatori, ma pronti ad ascoltarlo in qualche modo; gli altri chiusi, rigidi, pronti invece a giudicare sempre. La racconta questa parabola straordinaria che tutti conosciamo per dire che Dio vuole far spazio dentro di sé a tutti. I figli peccatori che ascoltano, e sia quei figli rigidi, chiusi, che mormorano. Perché nel cuore di Dio c'è spazio realmente per tutti, e Dio ce la metterà tutta per far entrare chiunque nel suo cuore e nella sua bellezza e nel suo grande amore. Allora Gesù vede questa situazione. I primi considerati peccatori, perché hanno commesso degli errori, hanno sbagliato, perché non sono perfetti; gli altri che mormorano, dicendo fortemente a Gesù che non va bene come lui si sta comportando, perché non solo accoglie i peccatori, ma ci mangia insieme, perché Gesù questo fa. Gesù sta dalla parte dei peccatori, dalla parte di chi sbaglia. E allora Gesù, per dire agli uni e agli altri, racconta questa parabola di due figli, e quei due figli sono queste due categorie di persone. Il primo figlio, che in qualche modo tira fuori tutta la sua rabbia, tutta la sua incapacità, tutta la sua debolezza, per ottenere, per dimostrare al padre che lui ce la fa da solo, che lui non ha bisogno di lui. Quante volte ci si trova anche noi a volere a tutti i costi dimostrare quanto valiamo? A volte sembra che per far valere noi stessi strappiamo le relazioni che più ci fanno bene, ci allontaniamo anche da Dio, dal Padre o da delle relazioni, per dimostrare a tutti i costi che noi valiamo, come se la vita, per essere valida, deve essere dimostrata. E questo primo figlio fa questo, dice: dammi quello che mi spetta, poi ti faccio vedere io quanto valgo, quanto sono capace, che io posso farcela da solo. Il padre non batte ciglio, gli dice: va, ci mancherebbe. Il padre sa bene che amare significa lasciare libere le persone anche di andarsene se vogliono. Il padre non batte ciglio. Il figlio continua, il figlio vive la sua vita, il figlio non si pente. Non crediamo che quando nel Vangelo viene detto lui rientrò in se stesso, allora significa che questo primo figlio ha capito il suo errore, il suo sbaglio, neanche per sogno. Anzi, dice ancora di più, come ci capita spesso fare per noi: boh, ho fatto tutto questo, che mi posso inventare? Come posso costruire questa mia storia? Come posso giustificarmi? Come posso spiegarmi? Perché chi vive per dimostrazione, per spiegazione e per giustificazione rimane tale sempre così. Chi vuole dimostrare agli altri che vale, ha già perso. Chi sta lì a giustificare, anche quando ha sbagliato, ha già perso. Chi vuole stare lì a spiegare, a dire le motivazioni per cui ha fatto quella scelta, perché ha detto quelle parole, ha già perso. E infatti questo figlio si ritrova lì, ma incurante, incosciente anche di quello che sta vivendo, dice: ma lo sai che è? Mo' ritorno a casa, tanto vado lì, mi accoglierà di sicuro, faccio finta anche di essermi pentito, guarda, faccio proprio un bel figurone, perché per me l'immagine conta più di qualsiasi altra cosa, mi preparo pure una bella storiella, una bella poesia da dire a Menadito fortemente: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, trattami come uno dei tuoi salariati. Si prepara tutto e non è pentito, cioè nel senso non è che ha capito che non può farcela da solo, no no, è ancora più convinto che può farcela da solo anche quando ha distrutto se stesso. Quante volte ci capita di fare così, pur di non uscire allo scoperto, pur di non tirare fuori la nostra autenticità, ci creiamo tutto un mondo per giustificarci, per difenderci, per spiegare che comunque stiamo a far bene, pur sapendo dentro di te che stai facendo un grave errore, che hai sbagliato, però noi ce le costruiamo tutte. E allora lui arriva e il padre lo disarma. Ma prima di arrivare al padre, mi interesserebbe scendere un po' più giù dal Vangelo, perché questa parabola è meravigliosa. C'è il primo figlio, il padre, secondo figlio, di nuovo il padre. Cioè il padre sta nel mezzo, il padre è il cuore, il centro di questo racconto e cerca a tutti i costi di riconciliare, di fare da ponte. Il secondo figlio, che stava lì a casa sua, entrambi i figli vogliono tornare a casa, cioè si avvicinano alla casa, perché tutti vogliamo ritornare a casa, tutti vogliamo un posto dove poter stare a casa. Il primo però se la vive in quella maniera, il secondo sta lì a casa, sente che c'è una festa, sente che c'è baldoria, che c'è confusione. Che cosa fa? Invece di entrare anche lui a far festa, cioè se c'è a casa mia una festa è casa mia, quindi voglio entrarci anch'io, anzi sono contento. Chi non sarebbe contento di una festa a casa propria? La festa significa serenità, pace, allegria. Lui non entra, anzi si indigna, cioè si indigna, si blocca, ne fa una questione di principio e dice: no, io non c'entro a far festa, perché sono geloso, perché sono invidioso, perché questa situazione non mi va giù. Ma che significa che ora c'è una festa a casa mia senza che io sappia nulla? Ma forse proprio che la festa non è neanche per me, è per un fratello che è tornato, che è stato ingiusto, che è stato dissoluto, che è stato peccatore, che ha sbagliato, e questo padre gli fa la festa. Non entro, io non entro. E quante volte anche noi ci si trova nella situazione del secondo figlio? Quanti di noi ancora campano con le questioni di principio? No, è una questione di principio, mi dispiace, il principio prima della persona. No, no, ma è la dottrina, dice così, la dottrina prima della persona. E si indigna, ci sono gli indignati di mestiere, che si indignano per qualsiasi cosa che qualcuno faccia, scordandosi che l'indignazione senza un'azione è nulla. Invece noi ci si indigna tutti, negli ultimi tempi, due di giri giri c'è gente che si indigna, ma pochissima gente che fa, che si impegna dopo quell'indignazione, perché non basta indignarci, non basta fare le questioni di principio e dire: io non sono d'accordo. Beh, non sei d'accordo, impegnati a costruire qualcosa di nuovo. E invece si resta lì e non si entra. No, io non mi sporco con loro, io non entro, io non faccio questo perché è una questione di principio. Anzi, dico di più, ma guarda un po', come si sta comportando mio padre nei confronti di mio fratello che l'ha tradito, l'ha sporcato, l'ha preso in giro, mi sta facendo la festa. E quindi tira fuori tutte le dinamiche umane di un figlio che non entra perché non gli sta bene questa situazione.